Vi diamo il benvenuto alla riunione generale della Società di Soccorso della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Sono la sorella Julie B. Beck, presidentessa generale della Società di Soccorso. Il presidente Thomas S. Monson presiede questa riunione, accompagnato dai suoi consiglieri, i presidenti Harry B. Reiring, Dieter F. Uchtdorf. Con me questa sera ci sono le mie due consigliere, le sorelle Silvia H. Allred e Barbara Thompson. Riconosciamo anche la presenza degli anziani Robert D. Hales e Neil L. Anderson dei 12 Apostoli e dell'anziano Craig C. Christensen dei 70, che sono i nostri consulenti. Sedute sul podio con noi ci sono anche le presidenze generali delle giovani donne e della primaria, come pure i membri del Consiglio generale della Società di Soccorso. Questa riunione viene trasmessa in 82 lingue alle donne che vivono in oltre 175 diversi paesi, nazioni e territori. Come presidenza della Società di Soccorso, quest'anno abbiamo incontrato le sorelle in Centro e Sud America, negli Stati Uniti, in Asia, in Europa, in Africa, in Messico e nelle isole del Pacifico meridionale. La musica per questa riunione è fornita dal coro composto dalle sorelle della Società di Soccorso dell'area di Kearns, nello Utah, diretto da Katie Jolly con Linda Margetts all'organo. Il coro e la congregazione canteranno ora l'inno di apertura, Quando la tempesta s'avvicinerà. Sorella Sharon L. Eubank, membro del Consiglio generale della Società di Soccorso, offrirà la preghiera di apertura.
Thank you. Our Father in heaven,
caro Padre Celeste, ti ringraziamo per essere qui in questa conferenza e goderne insieme in questa congregazione, insieme a tutto il mondo. Ti ringraziamo per l'opportunità, per la Presidentessa della Società di Soccorso e per il Profeta Monson. Ti ringraziamo per il Vangelo restaurato e ti ringraziamo per il dono di tuo Figlio Gesù Cristo. Ti preghiamo, Padre, di dare una benedizione su coloro che parleranno. Aiutaci ad aprire i nostri cuori. Unisciti insieme come figli e figlie di Dio. Ti ringraziamo per il potere del Vangelo di Gesù Cristo come nostro Salvatore, nel suo nome. Amen.
Thank you, Sister Eubank.
Grazie, sorella Eubank. Grazie a tutti voi per questo bellissimo inno di apertura. Ricordiamo sorella
Sister Smith served as president from 1974 to 1984. We miss her this evening. She was a friend and very encouraging.
Ricordiamo sorella Smith che è morta di recente e ci manca.
President Monson
ci ha detto di onorare e rispettare le sorelle della Società di Soccorso. Il presidente Monson mi ha chiesto di essere il primo oratore. Al termine del mio discorso il coro canterà Come montagne saremo. Poi ci parlerà la sorella Sylvia H. Allred, che sarà seguita dalla sorella Thompson. Al termine del discorso della sorella Thompson il coro e la congregazione canteranno Più forza tu dammi. Questa riunione è un dono per tutte le figlie del Padre Celeste che desiderano conoscere la sua mente e volontà e capire quali sono le loro responsabilità nel suo piano. In questo anno passato ho fatto visita a molte di voi e il mio cuore si è commosso quando vi ho guardate negli occhi, vi ho abbracciate, ho riso con voi, ho pianto con voi e ho sentito la vostra gioia, il vostro dolore e il vostro successo. Ciascuna di voi è preziosa più di quanto si possa descrivere e il Padre Celeste vi conosce individualmente. In quanto figlie di Dio vi state preparando per incarichi eterni e avete tutti un'identità, una natura e una responsabilità proprie della donna. Il successo delle famiglie, delle comunità, della Chiesa e del prezioso piano di salvezza dipende dalla vostra fedeltà. Care sorelle, vi vogliamo bene e preghiamo per voi. Tutte noi siamo nel bel mezzo di un'esperienza terrena molto personale. Di recente ho incontrato due sorelle che rappresentano come vivere fedelmente. Una di queste sorelle vive nel centro del Brasile. La sua bella casa di mattoni rossi, costruita su un appezzamento di terra rossa e circondata da un muro di blocchi rossi, è un porto in cui rifugiarsi dal mondo esterno. I suoi bambini, dagli occhi vivaci, cantano gli inni della primaria e alle pareti della sua casa sono appese illustrazioni del Salvatore, dei templi e dei profeti di Dio, ritagliate dalle riviste Liaona. Lei e il marito hanno fatto sacrifici personali per essere suggellati nel Tempio e far sì che i loro figli nascessero nell'alleanza. Mi ha detto che prega continuamente il Signore di darle la forza e l'ispirazione sufficienti per crescere i figli nella luce, nella verità e nella forza del Vangelo. L'altra sorella vive sola in un piccolissimo appartamento all'ottantesimo piano di un edificio ad Hong Kong. Ha alcune difficoltà fisiche, ma è indipendente ed è sempre di buon umore. È l'unico membro della chiesa della sua famiglia. Su un piccolo scaffale sono sistemate le scritture, i manuali della Società di Soccorso e altri libri della chiesa. Nella sua casa ha creato un paradiso ripieno di spirito e nel suo rione è una luce per ogni persona. Sappiamo che molte sorelle vivono situazioni di repressione e pericolo. Alcune hanno sempre fame e altre devono fare appello ogni giorno al proprio coraggio per andare avanti con fede, malgrado le frustrazioni e i tradimenti di altre persone. Viviamo negli ultimi giorni di questa terra e dappertutto vi sono i segni di una grande lotta. False informazioni e idee sbagliate circa la forza, gli scopi e la posizione delle fedeli donne della Chiesa abbondano. Il pensiero corrente insinua che noi donne siamo meno importanti degli uomini, che siamo di solito dolci ma ignoranti e che qualsiasi cosa facciamo non riusciremo mai ad essere accettate dal Padre Celeste. Come disse l'Apostolo Paolo, ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione, rinnegando il Signore che li ha riscattati. Il libro di Mormon descrive cosa sta accadendo. Poiché ecco in quel giorno Satana imperverserà nei cuori dei figliuoli degli uomini e li aizzerà all'ira contro ciò che è buono. E altri ne pacificherà, cullandoli in una sicurezza carnale, così che diranno: tutto è bene in Sion, sì, Sion prospera, tutto va bene. E così il diavolo inganna la loro anima e li conduce via con cura giù in inferno. Ed ecco altri ne lusinga e dice loro che l'inferno non esiste. E dice loro: io non sono il diavolo, perché non ve ne è alcuno? E così egli sussurra alle loro orecchie finché le afferra con le sue terribili catene dalle quali non c'è liberazione. Nel clima crescente di rivendicazione di diritti, scuse, apatia e lusinghe, le figlie di Dio, che non sono attente, che non pregano e non sono ispirate, corrono sempre di più il rischio di diventare quelle che le scritture descrivono come donnicciuole, che adorano dei stranieri. È triste, ma a causa delle difficoltà della vita e delle eresie popolari, molte sorelle credono più alle illusioni che alla verità. Il loro disallineamento rispetto al piano di Dio è dimostrato dal fatto che molte sorelle non fanno cose indispensabili come pregare o leggere le scritture. Il Signore stesso ha detto che questo è un giorno di avvertimento e non un giorno di molte parole. Per vegliare sulle sue figlie, istruirle e ispirarle in questi tempi difficili, Dio autorizzò il profeta Joseph Smith ad organizzare le donne della Chiesa. Questa organizzazione, disposta divinamente e diretta dal sacerdozio, è chiamata Società di Soccorso. Lo scopo della Società di Soccorso è preparare le figlie di Dio a ricevere le benedizioni della vita eterna, mentre accrescono la loro fede e la rettitudine personali, rafforzano la famiglia e aiutano le persone che sono nel bisogno. La Società di Soccorso raffina il nostro lavoro e ci unisce come figlie di Dio per difendere il suo piano. In quest'epoca di identità personali fraintese, confusione e distrazione, la Società di Soccorso ha la funzione di essere una bussola e una guida che insegna la verità alle donne fedeli. Oggi le donne rette ricercano l'influenza della rivelazione personale per resistere alle distrazioni, combattere il male e la distruzione spirituale e superare calamità personali, accrescendo la propria fede, rafforzando la famiglia e offrendo conforto al prossimo. Come presidenza abbiamo pregato, digiunato, meditato e abbiamo consultato i profeti, veggenti e rivelatori per sapere cosa Dio voleva che facessimo per aiutare le sue figlie ad essere forti nell'affrontare la calamità che sarebbe venuta sugli abitanti della terra. Ci è pervenuta la risposta che le sorelle della Chiesa devono conoscere la storia della Società di Soccorso e imparare da essa. La conoscenza della storia della Società di Soccorso consolida l'identità fondante e l'autostima delle donne fedeli. Quale conseguenza è in corso di preparazione una storia della Società di Soccorso della Chiesa che sarà disponibile il prossimo anno. Nell'attesa, la pagina del messaggio delle insegnanti visitatrici nelle riviste Liaona ed Ensign, dove è riposta la storia della Società di Soccorso, sta ricevendo una maggiore attenzione. La preparazione di questa storia è stata un'esperienza ispirata e rivelatrice. Mentre studiavamo la storia della Società di Soccorso, abbiamo appreso che la visione che il Signore aveva di essa e il suo scopo non si limitavano ad una soporifera riunione sacramentale, domenicale. Aveva in mente qualcosa di molto di più di un club di donne o un gruppo di intrattenimento con interessi specifici. Desiderava che la Società di Soccorso fosse di aiuto per rafforzare il suo popolo e prepararlo a ricevere le benedizioni del Tempio. Stabilì questa organizzazione per allineare le sue figlie alla sua opera e contare sul loro appoggio per edificare il suo regno e rafforzare le famiglie di Sion. Studiamo la nostra storia per capire chi siamo. C'è una fame universale fra le brave donne di conoscere la loro identità, valore e importanza. Lo studio e l'applicazione della storia della società di soccorso definisce ed esprime chi siamo, quali discepoli e seguaci del nostro Salvatore Gesù Cristo. La nostra fedeltà e servizio sono segni della nostra conversione e impegno a ricordarci di Lui e a seguirlo. Nel luglio del 1830, agli inizi della restaurazione della sua chiesa, il Signore scelse la prima donna dirigente e in una rivelazione le disse: «Parlo a te, Emma Smith, figlia mia, poiché in verità ti dico, tutti coloro che accettano il mio Vangelo sono figli e figlie nel mio regno». La storia della società di soccorso ci insegna che il nostro Padre Celeste conosce le sue figlie, le ama, ha affidato loro responsabilità specifiche, si è rivolto a loro e le ha guidate nel corso della loro missione terrena. Inoltre, la storia della società di soccorso esalta e conferma l'importanza delle donne e descrive il loro lavoro accanto a dirigenti del sacerdozio fedeli. Studiamo la nostra storia per imparare quello che dobbiamo fare e tramite essa impariamo come prepararci per le benedizioni della vita eterna. La società di soccorso come organizzazione ha sempre avuto la responsabilità di organizzare le energie delle sorelle nei rioni e nei rami di Sion. Attraverso le riunioni della società di soccorso, il ministero delle insegnanti visitatrici e il servizio reso insieme, le figlie di Dio vengono istruite, vegliate, ispirate nelle loro responsabilità, nell'opera e nel regno del Signore. Le presidentesse della società di soccorso di Rione e di Ramo sono messe a parte per dirigere quest'opera. Un anno fa, a questa stessa riunione, vennero annunciate delle linee guida per le riunioni della società di soccorso. Siamo felici di riferire che nella maggior parte dei rioni e rami in tutto il mondo, le presidenze e le sorelle della società di soccorso hanno abbracciato queste direttive e lo spirito che le accompagna. È stata una gioia vedere un ringiovanimento degli obiettivi storici e del lavoro della società di soccorso. Abbiamo anche visto un aumento della dignità, identità e importanza della società di soccorso, poiché tutte le riunioni delle sorelle ora vengono semplicemente chiamate e annunciate per quello che sono, riunioni della società di soccorso. Stiamo notando una crescita della fede e della rettitudine personali, che le famiglie sono più forti e che le sorelle, attraverso il corretto uso delle riunioni della società di soccorso, offrono maggiore assistenza. Tutte le direttive relative alle riunioni della società di soccorso, all'insegnamento in visita e alle altre attività della società di soccorso trovano fondamento nella sua storia e sono approvate dalla prima presidenza. La società di soccorso ha sempre avuto la responsabilità di prendere parte all'opera di salvezza. Fin dall'inizio della Chiesa restaurata, le sorelle sono state sempre sensibili in tutto e per tutto agli avvenimenti della vita quotidiana. Le sorelle lasciano la società di soccorso per servire nella primaria, nelle giovani donne, nella scuola domenicale e in altri incarichi e sono fari di luce e di virtù per la nuova generazione che sta crescendo. Il servizio personale rafforza ogni sorella individualmente e il servizio reso insieme da milioni di donne fedeli crea una forza formidabile di fede nell'opera del Signore. La storia insegna che sin dall'inizio della restaurazione le sorelle sono state in prima linea nel condividere il Vangelo e continuano in questa opera quando servono una missione, preparano giovani uomini e giovani donne ad andare in missione, invitano i loro amici e vicini e membri della Chiesa a godere delle benedizioni del Vangelo. Dalla storia impariamo anche che il profeta Joseph Smith usava le riunioni della società di soccorso per istruire le sorelle su come prepararsi per andare al Tempio. Oggi la genealogia e il lavoro di tempio continuano ad essere alcuni dei doveri principali della società di soccorso. La comprensione che abbiamo del nostro obiettivo storico aiuta le donne ad imparare a dare le giuste priorità in modo da non spendere denaro per ciò che non ha alcun valore, né la loro fatica per ciò che non può soddisfare. La società di soccorso ha sempre avuto il compito di fare quello che insegnava l'Apostolo Paolo, insegnare alle giovani ad essere sobrie, discrete e virtuose e insegnare alle donne sposate ad amare il proprio marito, amare i figli e rafforzare la famiglia. La storia della società di soccorso ci insegna a prenderci cura delle cose essenziali che ci daranno la salvezza e ci purificheranno, e delle cose che sono necessarie per renderci personalmente indipendenti e utili nel regno del Signore. Un tema costante di tutta la nostra storia è che le sorelle che utilizzano il potere dello Spirito Santo operano con l'ispirazione del Signore nella propria vita e ricevono rivelazioni circa le loro responsabilità. Studiamo la nostra storia perché unisce le sorelle fedeli. La storia della società di soccorso è un racconto ispirato di donne forti, fedeli e risolute. Poiché è parte della Chiesa restaurata del Signore, la società di soccorso è ora presente in oltre 170 nazioni. In ogni parte del mondo, le donne adulte nella Chiesa del Signore possono ricevere responsabilità serie ed importanti. Le bambine e le giovani donne della Chiesa imparano a fissare degli obiettivi grazie ai programmi Fede in Dio e Progresso Personale che le fanno concentrare sul tempo e sulle responsabilità future. Nella società di soccorso continuano ad avanzare verso le benedizioni del Tempio e della vita eterna, crescendo in fede e rettitudine personali, rafforzando la famiglia e cercando di aiutare i bisognosi. Sorelle fedeli imparano a fare tutto questo con pochi elogi o riconoscimento per il lavoro che compiono. La società di soccorso prospera sull'insegnamento del Signore Gesù Cristo, il quale disse che quando diamo un'elemosina o un'offerta in segreto, il Padre in cielo che vede nel segreto ci ricompensa apertamente. Attraverso la storia e l'opera della società di soccorso siamo unite in una grande sorellanza mondiale di figlie di Dio giovani e anziane, ricche e povere, istruite e letterate, nubili e sposate, forti e tenaci, figlie di Dio. Infine, studiamo la nostra storia perché ci aiuta a cambiare. Il valore della storia non sta tanto nelle date, epoche e luoghi. È preziosa perché ci insegna i principi, gli obiettivi e i modelli da seguire. Ci aiuta a sapere chi siamo e cosa dobbiamo fare. Ci unisce nel rafforzare le case di Sion e nell'edificare il regno di Dio sulla terra. La società di soccorso, quando opera in modo ispirato, può sostituire il timore, il dubbio e l'egoismo con fede, la speranza e la carità. Se porteremo avanti l'opera del Signore, la storia della società di soccorso continuerà ad essere scritta da sorelle fedeli in tutto il mondo. Il Signore sta rafforzando la società di soccorso in questo periodo e sta preparando un futuro glorioso per le sue figlie. Rendo la mia testimonianza della realtà del nostro Padre Celeste e di suo Figlio Gesù Cristo. Il Vangelo e la buona novella della nostra identità è stato restaurato sulla terra tramite il profeta Joseph Smith. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Rock. grateful to be part of.
Sono grata di far parte di questo raduno di donne fedeli in tutto il mondo. Ho incontrato migliaia di voi in svariati paesi. La vostra fedeltà e devozione mi hanno rafforzata. Il vostro esempio di bontà e dedizione al Vangelo mi ha ispirata. I vostri atti nascosti di servizio altruistico e le vostre parole di testimonianza e convinzione mi hanno resa umile. Questa sera porrò a ciascuna di voi le stesse domande che ho fatto a molti di voi durante le nostre conversazioni. Che cosa vi aiuta a essere perseveranti e incrollabili durante le sfide che mettono alla prova la vostra fede? Che cosa vi sostiene nelle prove e nelle avversità? Che cosa vi aiuta a perseverare e a divenire vere discepole di Cristo? Alcune delle risposte che mi avete dato comprendono la vostra consapevolezza che il Padre Celeste vi ama e si cura di voi, la vostra speranza che tramite il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo tutte le benedizioni promesse ai fedeli si adempiranno, e la vostra conoscenza del piano di redenzione. Il mio messaggio di oggi svilupperà queste affermazioni che derivano dal mio cuore. In Romani leggiamo: lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figliuoli di Dio. La prima volta che ricordo di aver sentito con tutta certezza che il Padre Celeste mi conosceva, mi amava e si curava di me fu quando entrai nelle acque del battesimo all'età di 15 anni. Prima di allora sapevo dell'esistenza di Dio e che Gesù Cristo era il Salvatore del mondo. Credevo in loro e li amavo, ma non avevo mai sentito il loro amore e la loro cura rivolti a me personalmente, fino al giorno in cui gioii della possibilità di stringere le alleanze battesimali. Mi resi conto di quale grande miracolo era stato l'essere trovata e istruita dai missionari, specialmente perché i missionari non erano che una manciata tra 2 milioni di persone. Sentì che il Padre Celeste mi conosceva e mi amava in modo tanto speciale da guidare i missionari a casa mia. Ora so che Dio è un Dio d'amore. Questo è vero, perché noi siamo i Suoi figli ed Egli desidera che tutti proviamo gioia e felicità eterna. La Sua opera e la Sua gloria si realizzano nel farci avere l'immortalità e la vita eterna. Ecco perché ci ha fornito un piano eterno di felicità. Il nostro scopo nella vita è quello di ottenere la vita eterna e l'esaltazione e aiutare gli altri a fare lo stesso. Egli ha creato questa terra affinché noi ottenessimo un corpo fisico e fossimo messi alla prova nella nostra fede. Egli ci ha dato il prezioso dono del libero arbitrio, tramite il quale possiamo scegliere il sentiero che conduce alla felicità eterna. Il piano di redenzione del Padre Celeste è per voi e per me e per tutti i Suoi figli. E Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse, e Dio disse loro: crescete e moltiplicate e riempite la terra e rendetevela soggetta. Ed egli disse loro dei comandamenti, che adorassero il Signore loro Dio, e Adamo fu obbediente ai comandamenti del Signore. Adamo ed Eva ebbero dei figli e il piano fu portato avanti. So che ciascuno di noi ha un ruolo vitale ed essenziale quale figlia di Dio. Egli ha conferito a noi, sue figlie, degli attributi divini allo scopo di portare avanti la sua opera. Dio ha affidato alle donne il sacro compito di mettere al mondo e crescere i figli. Nessun'altra opera è più importante, è una sacra chiamata. L'ufficio più nobile per una donna è la sacra opera di creare famiglie eterne, possibilmente a fianco del marito. Sono consapevole del fatto che alcune delle nostre sorelle non hanno ancora ricevuto le benedizioni del matrimonio dei figli. Vi assicuro che a tempo debito riceverete tutte le benedizioni promesse ai fedeli. Voi dovete spingervi innanzi con costanza in Cristo, avendo un perfetto folgore di speranza e perseverare fino alla fine. E avrete la vita eterna. In una prospettiva eterna le benedizioni mancanti non sono che un breve momento. Inoltre, non dovete essere sposate per osservare i comandamenti o per prendervi cura di famiglie, amici e vicini. I vostri doni, talenti, abilità e punti di forza spirituali sono grandemente necessari per l'edificazione del Regno. Il Signore fa affidamento sulla vostra disponibilità a svolgere questi compiti essenziali. Il Signore dice: «Non io dimenticherò te,
Ecco, io t'ho scolpita sulle palme delle mie mani, le tue mura mi stan del continuo davanti agli occhi. Il Signore vi ama, Egli conosce le vostre speranze e le vostre delusioni, Egli non vi dimenticherà perché i vostri dolori e sofferenze sono continuamente davanti ai Suoi occhi. La più grande espressione dell'amore di Dio per noi fu la Sua disponibilità a mandare il Suo benamato figliuolo, Gesù Cristo, a espiare i nostri peccati, a essere il nostro Salvatore e Redentore. In Giovanni leggiamo: «Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il Suo unigenito figliuolo, affinché chiunque creda a Lui non perisca, ma abbia vita eterna». Il Salvatore afferma: «Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi». La disponibilità di Gesù Cristo ad essere l'agnello sacrificale fu un'espressione del suo amore per il Padre e del suo infinito amore per ognuno di noi. Isaia descrisse le sofferenze del Salvatore. Erano le nostre malattie che Egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. E per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Il Signore stesso ha dichiarato: «Io, Iddio, ho sofferto queste cose per tutti, affinché non sopraffano, se si pentiranno». Egli spezzò i legami della morte e rese possibile a tutta l'umanità di risorgere. Egli gli ha fatto il dono dell'immortalità. Gesù Cristo prese su di sé i nostri peccati, soffrì e morì per soddisfare le esigenze della giustizia, affinché noi non soffriamo se ci fossimo pentiti. Dimostriamo di accettare Gesù Cristo quale nostro Salvatore quando riponiamo la nostra fede in Lui, ci pentiamo dei nostri peccati e riceviamo le ordinanze di salvezza che sono richieste per entrare alla presenza di Dio. Queste ordinanze di salvezza sono simboli delle alleanze che stringiamo. Le alleanze di obbedire alle sue leggi e ai suoi comandamenti ci impegnano nei confronti di Dio e rafforzano la nostra fede. La nostra fede e perseveranza in Cristo ci daranno il coraggio e la fiducia di cui abbiamo bisogno per affrontare le sfide della vita che fanno parte della nostra esperienza terrena. Nel 1992, poco dopo che mio marito fu chiamato a presiedere la missione di Assunzione in Paraguay, partecipammo a una conferenza di ramo in una comunità isolata nella regione paraguayana del Chaco. Viaggiammo 4 ore su una strada asfaltata e poi altre 7 ore su una strada sterrata. I pericoli e le scomodità del viaggio furono presto dimenticati quando salutammo i felici e accoglienti fedeli di Mistolar. Julio Gegolos era il giovane presidente di ramo, insieme a sua moglie Margarita rappresentavano una delle poche famiglie che erano state suggellate al tempio. Chiesi loro di raccontarmi l'esperienza del loro viaggio al tempio. A quel tempo il tempio più vicino era quello di Buenos Aires in Argentina. Il viaggio da Mistolar per raggiungere il tempio richiedeva 27 ore di sola andata e la coppia vi si era recata con 2 figli piccoli. Era nel bel mezzo di un rigido inverno, ma con grande sacrificio raggiunsero il tempio e furono suggellati come famiglia eterna. Durante il viaggio di ritorno i 2 piccoli si ammalarono gravemente e morirono. Furono seppelliti lungo la via del ritorno e i genitori tornarono a casa da soli. Si sentivano tristi e soli, ma sorprendentemente provavano conforto e pace. E si dissero di quell'esperienza: «I nostri figli erano stati suggellati a noi nella casa del Signore. Sappiamo che ci verranno restituiti per tutta l'eternità». Questa consapevolezza ci ha dato pace e conforto. Dobbiamo mantenerci degni e fedeli alle alleanze stipulate nel Tempio e allora saremo riuniti a loro. Come possiamo accrescere la nostra fede e speranza per assomigliare a questi membri fedeli del Paraguay? Come facciamo a rafforzare la nostra fede nelle affermazioni che ho sentito fare ripetutamente da tanti di voi, che credete nell'amore che Dio ha per voi, che confidate di ricevere le sue benedizioni e che comprendete il piano di redenzione mediante il Salvatore Gesù Cristo e il vostro importante ruolo nel suo piano? Suggerirò 4 cose che hanno aiutato me. La preghiera, lo studio delle scritture, l'obbedienza e il servizio. La preghiera è l'atto di comunicare con il Padre Celeste. Quando preghiamo, riconosciamo la nostra fede in Lui e il suo potere di benedirci. In Alma leggiamo: «Prendi consiglio dal Signore in tutte le tue azioni, ed Egli ti dirigerà per il bene. Sì, quando ti corichi la sera, coricati nel Signore, affinché Egli possa vegliare su di te durante il sonno. e quando ti alzi il mattino, che il tuo cuore sia pieno di gratitudine verso Dio, e se farai queste cose, sarai elevato all'ultimo giorno. Lo studio delle scritture. La conoscenza e la comprensione del piano del Padre Celeste ci aiutano a sapere chi siamo e chi dovremo diventare. Il Signore comandò: voi investigate le scritture, perché pensate aver per mezzo d'esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. C'è grande necessità che ogni donna studi le scritture. Se conosceremo meglio la verità contenuta nelle scritture, saremo in grado di metterle in pratica nella nostra vita e avremo maggior potere nel realizzare gli scopi di Dio. La preghiera personale e lo studio delle scritture quotidiani invitano anche l'influenza e il potere dello Spirito Santo nella nostra vita. L'obbedienza. Il Signore dice: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. La nostra obbedienza fedele ci aiuterà a sviluppare gli attributi della devozione e a cambiare il nostro cuore. In Dottrina e Alleanze riceviamo questo consiglio: attieniti alle alleanze che hai fatto, rispetta i miei comandamenti con costanza e riceverai una corona di giustizia. Il nostro impegno a vivere il Vangelo nutre la nostra fede e la nostra speranza in Gesù Cristo. Il servizio. Abbiamo molteplici opportunità di servirlo. A ogni sorella viene chiesto di cercare e aiutare i poveri e i bisognosi tra noi e attorno a noi. I poveri e i bisognosi includono anche coloro che hanno necessità spirituali ed emotive. Ciascuno di noi è stato incaricato di salvare i nostri morti e ciò può essere fatto lavorando alla genealogia e svolgendo le ordinanze del Tempio. Ci è stato comandato di condividere il Vangelo con gli altri e vi sono molti modi per prendere parte al lavoro missionario. Tutte queste cose rappresentano dei modi in cui possiamo servire il Signore. Il Signore si aspetta che coloro che sono forti rafforzino i deboli e la vostra fede sarà rafforzata mentre rafforzate i suoi figli e vi occupate di loro. So che il Padre Celeste ama ciascuno dei suoi figli perfettamente, individualmente e costantemente. So che, come donne, svolgiamo un ruolo essenziale nel piano di felicità. Il nostro meglio è tutto ciò che Egli ci chiede e ciascuna di noi è necessaria per edificare il Regno. L'espiazione è reale. Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Redentore. Attesto che, se saremo fedeli e persevereremo fino alla fine, riceveremo tutte le benedizioni del Padre Celeste, proprio la vita eterna e l'esaltazione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear sisters, what a blessing.
Care sorelle, quanto sono benedetta essere qua con voi e a sentire la vostra dedizione e il vostro amore per il Signore. Vi ringrazio per l'amore e per la compassione che quotidianamente mostrate agli altri. Sappiamo che nei primi giorni della società di soccorso a Nauvoo, le sorelle andavano di casa in casa e si prendevano cura l'una dell'altra. Individuavano la necessità, portavano cibo, assistevano i malati e mostravano compassione per ogni donna e la sua famiglia. Mi viene in mente un versetto in Giuda: e abbiate pietà degli uni che sono nel dubbio. Riflettendo su queste parole e sul loro significato, i miei pensieri vanno al Salvatore e alle moltissime volte in cui le scritture parlano dell'amore e della compassione che Cristo aveva per chiunque. Nel Nuovo Testamento leggiamo spesso che Cristo aveva compassione per le persone e mostrava sensibilità per le loro necessità. Ebbe compassione quando vide che erano affamati e diede loro da mangiare, oppure quando erano ammalati e li guarì, o quando avevano bisogno di essere arricchiti spiritualmente e li istruì. Compassione significa provare amore e misericordia per un'altra persona, significa avere comprensione per le sofferenze altrui e il desiderio di alleviarle, significa mostrare benevolenza e gentilezza per gli altri. Il Salvatore ci ha chiesto di fare le cose che Egli ha fatto, di portare i fardelli gli uni degli altri, confortare chi ha bisogno di conforto, piangere con quelli che piangono, nutrire gli affamati, visitare gli infermi, soccorrere i deboli, alzare le mani cadenti e insegnarci l'un l'altro le dottrine del Regno. Per me, queste parole e azioni descrivono le insegnanti visitatrici, coloro che si prendono cura degli altri. L'insegnamento in visita offre alle donne l'opportunità di vegliare, rafforzarsi e istruirsi l'un l'altra. Come un insegnante nel sacerdozio di Aronne, a cui viene affidata la responsabilità di vegliare sempre sulla Chiesa e di stare con i membri e di fortificarli, l'insegnante visitatrice mostra il proprio amore quando, con l'aiuto della preghiera, medita su ogni sorella che è chiamata a servire. Come ricordato dalla sorella Beck, poiché seguiamo l'esempio e gli insegnamenti di Gesù Cristo, diamo valore a questa sacra chiamata ad amare, conoscere, servire, capire, insegnare e ministrare nel suo nome. Oggi desidero parlarvi di due cose: le benedizioni che portate agli altri quando servite come insegnanti visitatrici e le benedizioni che ricevete mentre servite gli altri. Non molto tempo fa ho fatto visita a un gruppo di donne ad Anchorage in Alaska. Nella stanza c'erano circa 12 donne ed altre 6 erano collegate in viva voce tramite il telefono da città e paesi sparsi per l'Alaska. Molte di loro vivevano a centinaia di chilometri dai locali della chiesa. Quelle donne mi hanno dato una lezione sull'insegnamento in visita. Per visitare di persona tutte le sorelle sarebbe stato necessario prendere l'aereo, viaggiare per nave o percorrere lunghe distanze con la macchina. Ovviamente il tempo e il costo rendevano impossibili le visite a casa. Tuttavia, quelle sorelle si sentivano legate intimamente perché pregavano con fervore l'una per l'altra e cercavano la guida dello Spirito Santo per conoscere le necessità delle loro sorelle, anche se non erano presenti di persona molto spesso. Si erano organizzate per rimanere in contatto con il telefono, via internet e tramite la posta. Servivano con amore perché avevano fatto delle alleanze con il Signore e desideravano benedire e rafforzare le loro sorelle. Un'altra devota coppia di insegnanti visitatrici nella Repubblica Democratica del Congo percorreva a piedi grandi distanze per andare a trovare una donna e il suo bambino. Queste sorelle, con l'aiuto della preghiera, preparavano un messaggio per sapere come avrebbero potuto fare la differenza nella vita di quella cara donna che visitavano. La donna era emozionata di ricevere la loro visita, che per lei era un messaggio inviato dal cielo, apposta per lei. Quando la incontravano nella sua umile casa, la sorella, la sua famiglia e le insegnanti visitatrici erano edificati e benedetti. La lunga camminata non sembrava un sacrificio. Quelle insegnanti visitatrici avevano compassione, aiutavano e portavano benedizioni nella vita di quella donna. Le lunghe distanze, i costi e le misure di sicurezza rendono impossibili in alcune zone della Chiesa i contatti mensili di persona. Ma tramite il potere della rivelazione personale, le sorelle che cercano veramente di amarsi l'un l'altra, vegliando e rafforzandosi a vicenda, trovano modi efficaci per assolvere questa chiamata del Signore. Le presidentesse della società di soccorso si consultano con il proprio vescovo e, con l'aiuto della preghiera, danno incarichi di insegnamento in visita per aiutarlo a vegliare e a prendersi cura di ogni donna del rione. Quando capiamo questo processo di consulenza e rivelazione, comprendiamo meglio l'importante responsabilità che abbiamo di provvedere alle nostre sorelle e possiamo con fiducia fare affidamento sullo Spirito per guidare i nostri sforzi. Sono una persona che ogni mese ha visitato diverse donne e poi ha dichiarato con orgoglio e con un sospiro di sollievo: ho fatto il mio insegnamento in visita. Certo, la parte da indicare nel rapporto è stata fatta, ma se questa è l'unica ragione per cui lo faccio, che peccato. La bellezza dell'insegnamento in visita non è vedere scritto 100% sul rapporto mensile. La bellezza dell'insegnamento in visita è vedere le vite cambiare, le lacrime spazzate via, le testimonianze che crescono, persone amate, famiglie rafforzate, persone rallegrate, l'affamato nutrito, il malato visitato e coloro che piangono confortati. In realtà l'insegnamento in visita non viene mai fatto, poiché vegliamo e rafforziamo sempre. Un'altra benedizione dell'insegnamento in visita è una maggiore unità e amore. Le scritture ci consigliano come raggiungere questo obiettivo e comandò loro che guardassero innanzi con un solo scopo, avendo una sola fede ed un solo battesimo e avendo i loro cuori legati in unità e in amore gli uni verso gli altri. Molte donne hanno riferito che sono tornate all'attività in chiesa grazie a una fedele insegnante in visita che mese dopo mese è andata a trovarle e si è presa cura di loro, le ha salvate, amate e benedette. talvolta durante una visita il messaggio sarà la cosa più importante da condividere. Alcune donne hanno poco arricchimento spirituale nella propria vita, ad eccezione del messaggio che portate loro. Quelli che si trovano nelle riviste Liaona e Insign sono messaggi evangelici che aiutano ogni donna ad accrescere la propria fede, rafforzare la famiglia e sottolineare il servizio caritatevole. Talvolta la benedizione più importante che potete dare con la vostra visita è l'ascolto. Ascoltare porta conforto, comprensione e guarigione. Un'altra volta dovrete rimboccarvi le maniche per aiutare nelle faccende di casa o tranquillizzare un bambino che piange. Le benedizioni che riceverete mentre servite gli altri sono tante. Qualche volta ho detto, oh, devo fare il mio insegnamento in visita. Erano le volte in cui avevo dimenticato che visitavo e insegnavo a delle sorelle. Erano le volte in cui guardavo l'insegnamento in visita come a un peso invece che ad una benedizione. Onestamente posso dire che quando ho svolto l'insegnamento in visita mi sono sempre sentita meglio. Mi sono sentita edificata, amata e benedetta, di solito molto di più della sorella che stavo visitando. Il mio amore è cresciuto, il mio desiderio di servire è cresciuto ed ho potuto vedere il modo meraviglioso stabilito per noi dal Padre Celeste per vegliare e prenderci cura l'una con l'altra. Un'altra benedizione dell'essere un insegnante in visita è che possiamo conoscere sorelle che altrimenti non avremmo conosciuto bene e diventare amiche. A volte ci permette di essere la risposta alle preghiere di qualcuno. Inoltre, la rivelazione personale e le esperienze spirituali sono strettamente collegate con l'insegnamento in visita. Ho vissuto alcune delle esperienze più umili, gioiose e spirituali della mia vita seduta nella casa di donne del mio rione o nel mondo. Ci siamo insegnate a vicenda il Vangelo. Abbiamo pianto assieme, abbiamo riso assieme, abbiamo risolto problemi assieme ed io sono stata edificata e benedetta. Una sera, quando il mese stava per finire, mi preparavo a lasciare la città, ma non avevo ancora fatto visita a una delle mie sorelle. Era tardi, non avevo un appuntamento. Non avevo chiamato, ero senza la mia collega. Decisi però che era importante che andassi a trovare la mia amica Julie. La figlia di Julie, Ashley, era nata con una decalcificazione ossea. Sebbene avesse quasi 6 anni, Ashley era molto piccola e riusciva solo a muovere le braccia e a parlare. Stava sdraiata su un tappeto di pelle di pecora tutto il giorno. Ogni giorno Ashley era una bambina felice, allegra e a me piaceva stare con lei. Quella particolare sera, quando arrivai a casa, Julie mi invitò ad entrare ed Ashley mi chiamò perché voleva mostrarmi qualcosa. Mi inginocchiai sul pavimento a fianco di Ashley e con la mamma dall'altro lato, Ashley disse, «Guarda cosa riesco a fare!» Quindi, con l'aiuto della mamma, Ashley si girò su un fianco, poi si sdraiò di nuovo. Ci erano voluti almeno 6 anni per raggiungere quel meraviglioso traguardo. Mentre applaudivamo, ridevamo, piangevamo e festeggiavamo insieme quell'occasione speciale, ringraziai il Padre Celeste perché avevo fatto l'insegnamento in visita e non avevo perso quel grande avvenimento. Anche se quella visita è stata molti anni fa e la dolce Ashley è deceduta, sarò sempre grata per quell'esperienza speciale avuta con lei. La mia carissima mamma è stata una meravigliosa e devota insegnante visitatrice per molti anni. Pensava continuamente a come poteva portare delle benedizioni alle famiglie che visitava. Prestava particolare attenzione ai bambini delle sorelle che visitava, sperando di rafforzare la famiglia. Ricordo una bambina di 5 anni che in chiesa correva verso mia madre e gridava: «Tu sei la mia insegnante visitatrice, ti voglio bene!» Far parte della vita di donne meravigliose e delle loro famiglie per mia madre era una benedizione. Non tutte le esperienze dell'insegnamento in visita sono calorose e stupende. Talvolta è duro fare visita a una casa dove non siete veramente le benvenute, o è difficile incontrare una sorella che è molto indaffarata. Con alcune sorelle è necessario più tempo per costruire un buon rapporto. Ma quando cerchiamo veramente di amare una sorella, di prenderci cura di lei e di pregare per lei, lo Spirito Santo ci aiuta a trovare il modo per proteggerla e darle forza. Il presidente Thomas S. Monson è un maestro nel servire come faceva il Salvatore. Visita e aiuta le persone continuamente. Egli ha detto: siamo circondati da coloro che hanno bisogno della nostra attenzione, del nostro incoraggiamento, del nostro sostegno, del nostro conforto, della nostra gentilezza. Noi siamo le mani del Signore qui sulla terra, con il comandamento di servire e confortare i Suoi figli. Egli conta su ognuno di noi. E nessuno può contribuire a quest'opera salvo che sia umile e pieno d'amore e abbia fede, speranza e carità e sia temperante in tutto, in qualunque cosa venga affidata alle sue cure. Le donne a cui facciamo l'insegnamento in visita sono state affidate alle nostre cure. Dimostriamo amore e compassione e faremo la differenza nella vita di coloro che sono state affidate alle nostre cure. Sorelle, vi voglio bene. Prego che possiate sentire l'amore del nostro Padre Celeste e del nostro Salvatore Gesù Cristo. Attesto che il Salvatore vive nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Esprimiamo gratitudine per tutte le sorelle, per la loro fede e il loro grande lavoro, per il coro, per la musica e la loro partecipazione. Saremo adesso onorati di ascoltare il presidente Thomas S. Monson, nostro amato profeta. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà l'inno di chiusura, Lo Spirito Arde. La sorella Marcia G. Beck, membro del Consiglio Generale della Società di Soccorso, offrirà poi la preghiera di chiusura. Presidente Monson.
I was in a meeting once.
Una volta ero a una riunione.
When the speaker stood at the pulpit and never seen an audience like this. He looked left. He looked right.
L'oratore che arrivò al pulpito non aveva mai visto una congregazione del genere. Guardò la congregazione e disse buonasera e andò via. Non vorrei dover fare la stessa cosa oggi. Siete bellissime da guardare. Penso alla mia gioventù e alle insegnanti visitatrici che facevano visita alla nostra casa. E mia madre metteva insieme gli appunti della società di soccorso insieme a mio padre. Sono stato vescovo di un rione di oltre 1000 persone con quasi 100 vedove. Ricordo quanto mia moglie fosse dolce nell'aiutarmi e nel sostenermi quando facevo visita a queste sorelle. Tutte queste sorelle erano contente quando andavo a visitarle e dicevano: ecco Tommy. Tutte mi hanno chiesto di parlare al loro funerale e ho parlato al funerale di tutte queste 84 sorelle, a volte anche 3 funerali in un giorno. Il mio cuore è pieno di amore stasera, ma sento anche di gioire. Abbiamo ascoltato una splendida musica e messaggi ispirati. Lo Spirito del Signore è qui. Prego di avere la sua ispirazione mentre esprimo alcuni dei miei pensieri e sentimenti. Inizierò con un breve aneddoto che illustra che cosa voglio dire. Una giovane coppia, Lisa e John, si trasferì in un nuovo quartiere. Una mattina, mentre facevano colazione, Lisa guardò fuori dalla finestra e osservò la sua vicina mentre stendeva il bucato. «Quei panni non sono puliti!» esclamò Lisa. «La nostra vicina non sa fare il bucato!» John guardò ma rimase in silenzio. Ogni volta che la sua vicina stendeva il bucato, Lisa faceva gli stessi commenti. Alcune settimane dopo, dando un'occhiata fuori dalla finestra, Lisa fu sorpresa di vedere degli abiti ben puliti che erano stesi nel giardino della sua vicina. Disse al marito: «Guarda, John, finalmente hai imparato a lavare nel modo giusto. Mi chiedo come avrà fatto». John rispose: «Cara, ho io la risposta. Ti interesserà sapere che stamattina mi sono alzato presto e ho lavato le nostre finestre». Stasera vorrei esprimervi alcuni pensieri riguardo a come ci consideriamo a vicenda. Stiamo guardando attraverso una finestra che ha bisogno di pulizia? Stiamo dando dei giudizi senza conoscere tutti i fatti. Che cosa vediamo? quando guardiamo gli altri? Che giudizi diamo di loro? Il Salvatore disse: non giudicate. Poi continuò: perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Oppure, per parafrasare, perché guardi tu ciò che ritieni essere biancheria macchiata nella casa della tua vicina, ma non scorgi la finestra sporca che è nella casa tua? Nessuno di noi è perfetto. Non conosco nessuno che professi di esserlo. Eppure, per qualche ragione, malgrado le nostre imperfezioni, abbiamo la tendenza a far notare quelle degli altri. Esprimiamo dei giudizi sulle loro azioni o la loro inoperosità. Davvero non c'è alcun modo in cui possiamo conoscere il cuore, le intenzioni o le circostanze di qualcuno che può dire o fare cose che reputiamo di dover criticare. Di conseguenza, il comandamento: non giudicate. 47 anni fa, alla conferenza generale, fu chiamato a servire nel quorum dei 12 apostoli. A quel tempo sembra quasi un'eternità. A quel tempo servivo in uno dei comitati generali del sacerdozio della Chiesa, quindi prima che il mio nome fosse presentato, mi sedetti insieme agli altri membri di quel comitato del sacerdozio, come ci si aspettava che facessi. Mia moglie però non aveva idea di dove andare, nessuno con cui sedersi, e non riuscì a trovare un posto nel tabernacolo. Una nostra cara amica, che faceva parte di uno dei comitati generali delle organizzazioni ausiliarie, che era seduta nella zona adibita ai membri del comitato, chiese alla sorella Monson di sedersi vicino a lei. Questa donna non sapeva nulla della mia chiamata, che sarebbe stata annunciata a breve, ma riconobbe la sorella Monson. La sua costernazione le offrì gentilmente un posto. La mia cara moglie fu sollevata e grata per questo gesto premuroso. Mentre prendeva posto, tuttavia, udì uno dei membri del consiglio commentare ad alta voce con chi le era vicino la seccatura che un altro membro del comitato avesse avuto l'insolenza di invitare un estraneo in quell'area riservata solo a loro. Non c'erano scuse per il suo comportamento scortese, a prescindere da chi potesse essere invitato a prendere posto lì. Tuttavia, posso solo immaginare come si sia sentita quella donna quando venne a sapere che l'intrusa era la moglie del nuovo apostolo. Non serviamo rancore per questa sorella. Non solo siamo inclini a giudicare le azioni e le parole degli altri, ma molti tra noi giudicano le apparenze, l'abbigliamento, la conciatura, la taglia, e l'elenco potrebbe andare avanti. Un eccellente racconto sul giudicare secondo le apparenze fu pubblicato molti anni fa su una rivista a tiratura nazionale. È una storia vera, una che potreste aver sentito, ma che vale la pena di ripetere. Una donna di nome Mary Bartels viveva proprio di fronte all'entrata di una clinica ospedaliera. La sua famiglia viveva al piano terra e affittava le stanze al piano di sopra ai pazienti dell'ambulatorio. Una sera, un uomo anziano, davvero brutto, giunse alla sua porta per chiedere se avevano posto per la notte. Era curvo e grinzoso, e il suo viso era sudato, rosso e infiammato. Disse di essere alla ricerca di una stanza da mezzogiorno, ma senza successo. «Credo che sia per la mia faccia», disse. «So che è terribile, ma il mio dottore dice che potrebbe migliorare con altri trattamenti». Aggiunse che sarebbe stato felice di dormire sulla sedia a dondolo del portico. Mentre parlava con lui, Mary si rese conto che quel piccolo uomo anziano aveva un grande cuore che era rinchiuso in un piccolo corpo. Anche se le sue camere erano tutte occupate, gli disse di aspettare sulla sedia finché non gli avesse trovato un luogo in cui riposare. Quando fu il momento di andare a dormire, il marito di Mary preparò un lettino da campeggio. Quando andò a controllare al mattino, ella trovò la biancheria ben piegata e l'uomo che era fuori sul portico. Rifiutò la colazione, ma subito prima di andare a prendere l'autobus chiese se poteva tornare per il prossimo trattamento. Non vi darò alcun disturbo, promise. Posso dormire bene su una sedia. Mary lo rassicurò che poteva tornare. Per parecchi anni l'uomo anziano andò a fare i suoi trattamenti e stette a casa di Mary. Poiché era un pescatore, portava sempre in dono frutti di mare o verdure del suo orto. Altre volte invece inviava dei pacchi postali. Quando Mary riceveva questi doni premurosi, spesso pensava al commento della sua vicina dopo che quel vecchio sfigurato e curvo aveva lasciato la casa di Mary quel primo mattino. Hai ospitato quell'uomo dall'aspetto orribile la scorsa notte? Io l'ho mandato via. Puoi perdere dei clienti se ospiti gente del genere. Mary sapeva che forse una o due volte avevano perso dei clienti, ma pensava, oh, se solo l'avessero conosciuto, forse la loro malattia sarebbe stata più facile da sopportare. Dopo la morte dell'uomo, una volta Mary si trovò con un'amica che aveva una serra. Mentre guardava i suoi fiori, Mary notò un bellissimo crisantemo dorato, ma si chiese perché stesse crescendo in un secchio ammaccato, vecchio e arrugginito. L'amica spiegò, «Ho finito tutti i vasi e sapendo quanto sarebbe stato bello questo fiore, ho pensato che non avrebbe avuto importanza se fosse nato in questo vecchio secchio. È solo per un po', finché non potrò metterlo in giardino». Mary sorrise mentre immaginava questa scena in cielo. «Eccone una particolarmente bella», può aver detto Dio quando fu il turno dell'anima del piccolo uomo anziano. «Non avrà importanza se nascerà in questo piccolo corpo deforme». Ma quello accadde tanto tempo fa. E nel giardino di Dio, quanto sarà alta e straordinaria quest'anima deliziosa. Le apparenze possono ingannare, sminuendo una persona. Il Salvatore ammonì, non giudicate secondo l'apparenza. La componente di un'organizzazione femminile una volta si lamentò quando una certa donna fu scelta a rappresentare l'organizzazione. Non l'aveva mai incontrata, ma ne aveva visto una fotografia e non le era piaciuta, considerandola sovrappeso. La donna commentò, delle migliaia di donne di questa organizzazione, di certo si sarebbe potuta scegliere una rappresentante migliore. È vero, la donna scelta non era magra come una modella, ma coloro che conobbero lei e le sue qualità videro molto di più di quanto era visibile nella fotografia. La fotografia mostrava che lei aveva un sorriso amichevole e un'espressione fiduciosa. Ciò che la fotografia non mostrava era che era un'amica leale e compassionevole, una donna intelligente che amava il Signore e che amava e serviva i suoi figli. Non mostrava che faceva volontariato nella comunità e che era una vicina premurosa e attenta. In breve, la fotografia non mostrava chi era realmente. E quindi chiedo, se l'atteggiamento, le azioni e le inclinazioni spirituali si riflettessero nell'aspetto fisico, il volto della donna che si lamentò sarebbe così grazioso come quello della donna che criticò? Mie care sorelle, ciascuna di voi è unica. Siete diverse l'una dall'altra in molti modi differenti. Vi sono tra voi donne che sono sposate. Alcune di voi stanno a casa con i figli, mentre altre lavorano fuori casa. Alcune hanno figli che sono ormai grandi e alcune sono sposate, ma non hanno figli. Altre sono divorziate, altre vedove. Molte sono donne sole. Alcune hanno titoli di studio, altre no. Alcune possono permettersi di seguire l'ultima moda e altre sono abbastanza fortunate da avere un abito adatto alla domenica. Le differenze sono quasi infinite. Queste differenze sono una tentazione a giudicarsi a vicenda. Madre Teresa, una suora cattolica che lavorò tra i poveri in India quasi tutta la sua vita, proferì questa verità. Se giudichi le persone, non hai tempo per amarle. Il Salvatore ha ammonito, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Vi chiedo, possiamo amarci come ha comandato il Salvatore se ci giudichiamo vicendevolmente? E rispondo con Madre Teresa, no, non possiamo. L'Apostolo Giacomo insegnò, se uno pensa ad essere religioso e non tiene a freno la sua lingua, ma seduce il cuor suo, la religione di quel tale è vana. Mi è sempre piaciuto il vostro motto della società di soccorso. La carità non verrà mai meno. Che cos'è la verità? La carità? Il profeta Mormon ci insegna che la carità è il puro amore di Cristo. Nel suo messaggio da Dio ai Lamaniti, Moroni dichiarò: a meno che non abbiate carità, non potete in alcun modo essere salvati nel regno di Dio. Io considero la carità o il puro amore di Cristo l'opposto della critica e del giudizio. Parlando di carità, in questo momento non mi viene in mente il sollievo delle sofferenze quando impartiamo le nostre sostanze. Questo aspetto è ovviamente necessario e giusto. Questa sera però ho in mente la carità che si manifesta quando siamo tolleranti verso gli altri e clementi per le loro azioni. Il tipo di carità che perdona, il tipo di carità che è paziente. Ho in mente la carità che ci spinge ad essere comprensivi, compassionevoli e misericordiosi, non solo nei momenti di malattia, afflizione e difficoltà, ma anche in tempo di debolezza o errore da parte degli altri. C'è grande necessità della carità che dà attenzione a coloro che non vengono notati, speranza a coloro che sono scoraggiati, aiuto a coloro che sono afflitti. La vera carità è amore in azione. Il bisogno di carità è ovunque. È necessaria la carità che rifiuta di trovare soddisfazione nell'ascoltare o nel ripetere le sfortune degli altri, se non per dare beneficio alla persona meno fortunata. Un insegnante e politico americano, Horace Mann, una volta disse: provare pietà per chi è in difficoltà è umano, portare sollievo è divino. Carità è avere pazienza verso qualcuno che ci ha deluso, è resistere all'impulso di offendersi facilmente, è accettare le debolezze e le imperfezioni, è accettare le persone per come sono veramente, è guardare al di là dell'aspetto fisico, quegli attributi che non si offuscano col tempo. È resistere all'impulso di classificare gli altri. La carità, quel puro amore di Cristo, è presente quando un gruppo di giovani donne di un rione di membri non sposati percorre centinaia di chilometri per partecipare al funerale della madre di una delle sorelle della società di soccorso. La carità è manifesta quando delle devote e insegnanti visitatrici tornano mese dopo mese, anno dopo anno, dalla stessa sorella disinteressata e piuttosto critica. È manifesta quando ci si ricorda di un'anziana vedova che viene accompagnata alle funzioni del rione e alle attività della società di soccorso. Si sente quando una sorella che siede da sola nella società di soccorso riceve l'invito: vieni a sederti vicino a noi. In 100 piccoli modi, ciascuna di voi indossa il mantello della carità. La vita non è perfetta per nessuno di noi. Invece di giudicare e criticare gli altri, possiamo avere il puro amore di Cristo per gli altri viaggiatori in questo viaggio che è la vita. Ricordiamo che ognuno di noi sta facendo del suo meglio per affrontare le difficoltà che incontra. E noi tutti potremmo sforzarci di fare del nostro meglio per offrire aiuto. La carità è stata definita il più alto, più nobile e più forte genere d'amore, il puro amore di Cristo. E colei che sarà trovata pervasa di essa all'ultimo giorno, tutto andrà bene per lei. La carità non verrà mai meno. Questo motto della società di soccorso da lungo tempo, questa verità senza tempo, vi guidi in tutto ciò che fate. Possa permeare ogni anima e trovare espressione in tutti i vostri pensieri e atti. Esprimo il mio affetto per voi, mie sorelle, e prego che le benedizioni del cielo possano sempre essere vostre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
our Father in heaven.
Caro Padre Celeste, veramente gioiamo per lo spirito d'amore che abbiamo sentito questa sera. Esprimiamo la nostra gratitudine per l'esempio e la vita di tuo figlio. Esprimiamo la nostra gratitudine.
For the words of a prophet.
Per le parole del profeta.
An inspired Relief Society leaders.
E per le ispirazioni dei dirigenti della società di soccorso. Ti ringraziamo per la tua grazia, per dare cura alle sorelle della società di soccorso in tutto il mondo, ad aiutarle a diventare donne, ad essere pure, degne di essere guidate dallo Spirito. Aiutaci a migliorare, a diventare donne migliori nella nostra casa, una casa d'amore, di pace, forza e fede, per crescere le nuove generazioni, a insegnare ad amarti con la mente e col cuore e la forza. Preghiamo perché possiamo diventare donne di verità, di compassione e di amore, di ricercare diligentemente di servire tutti quelli intorno a noi. Esprimiamo gratitudine, Padre, perché siamo membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che possiamo sempre ricordare che noi siamo persone che abbiamo fatto alleanza, persone di gratitudine, amore, e diciamo queste cose umilmente nel nome di Gesù Cristo. Amen.